Siamo a Babel, al Festival di Letteratura e Traduzione, e ho il piacere di avere qui con me oggi Renata Colorni. Renata Colorni, benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie, grazie mille. Sono a Bellinzona, mi fa molto piacere.
Renata Colorni, ieri sera a Monte Carasso con Ilide Carmignani, altra importante traduttrice, tra l'altro spesso nostra ospite a Retedue, avete aperto questa edizione del Festival. E com'è andata?
Ma non sono la persona più adatta a giudicarlo. Comunque io ero molto contenta di essere con Ilide perché c'è una lunga consuetudine, una parentela spirituale fra noi traduttori. Quindi chiacchierare con lei è stato per me facile, ecco. E non so se il pubblico sia della mia stessa opinione, comunque. Parlare tra traduttori è qualcosa che stimola il piacere della lettura, perché questo è importante.
Leggendo la sua biografia, fa un certo effetto incontrarci proprio qui a Bellinzona, città, luogo dove lei arrivò da bambina a soli 4 anni. Come scrive, nel suo libro più recente, su cui poi torneremo più avanti, ci è arrivata da bambina a soli 4 anni sulle spalle di Adriano Olivetti. Cosa successe allora?
È successo che per motivi, a causa delle leggi razziali, mia madre e noi tre bambine Colorni, figlie di Eugenio Colorni, che è stato poi ucciso dai fascisti nel 1944, nel 1943 abbiamo dovuto lasciare l'Italia e riparare clandestinamente in un luogo dove per gli ebrei non fosse pericoloso stare. E questo luogo, grazie all'aiuto di amici federalisti, e cioè Bruno Caizzi e Teresa Caizzi, è stato Bellinzona. Quindi Bellinzona è nella mia storia familiare un luogo ospitale, un luogo accogliente.
I suoi genitori, insieme ad altri come Altiero Spinelli, furono i massimi promotori del federalismo europeo e furono gli autori del famoso manifesto di Ventotene. Sua madre, Ursula Hirschmann, berlinese, politica e antifascista, le ha insegnato la lingua tedesca. Com'è stato da adulta il suo rapporto con il tedesco? È rimasto piuttosto un rapporto a livello professionale oppure ha continuato a parlarlo sempre anche in casa e, per esempio, a trasmetterlo anche alle sue figlie?
Altiero Spinelli non è un parente, è stato il mio patrigno, nel senso che dopo la morte di mio padre, mia madre, che era già separata, è stata la moglie di Altiero Spinelli. Ho avuto tre sorelle Spinelli, eravamo tre sorelle Colorni, e poi mia madre ha avuto altre tre figlie, sempre femmine, da Altiero Spinelli. Mio padre. Altiero è stato mio padre sostanzialmente, un mio secondo padre, e totalmente tale nel rapporto affettivo. Quindi non lo considero un parente, lo considero un padre. Io ho imparato il tedesco direttamente da mia madre quando ero piccola, perché mia madre, quando ero molto piccola, l'italiano non lo sapeva, veniva dalla Germania e sapeva male l'italiano, con Colorni parlava correntemente in tedesco. Ha vissuto nei primi anni a Trieste, che è città che accoglie il tedesco come una lingua che ha piena cittadinanza, e quindi io ho imparato il tedesco da piccolissima, è quasi stata la mia prima lingua. In seguito, no, non l'ho insegnato alle mie figlie, e l'ho usato soprattutto professionalmente, attraverso la traduzione naturalmente letteraria, che è stato un pezzo rilevante della mia esistenza. Mia madre ha molto coltivato l'amore e la conoscenza della lingua e della letteratura tedesca. Non ha mai voluto che la sua lingua andasse perduta, al contrario di molti ebrei perseguitati dal nazismo che l'hanno voluta espungere, dimenticare, rifiutare. E mia madre invece, benché naturalmente appassionata com'era di politica, eccetera, avesse totalmente rigettato, no, quel che succedeva in Germania durante, però ha molto amato la lingua tedesca e la letteratura tedesca e ha trasmesso a noi questo amore.
Michele Smargiassi sulla Repubblica l'ha definita la dolce, elegantissima signora Colorni. Paolo Bricco, dicevamo prima, su Sole 24 Ore l'ha definita la signora del libro che ha attraversato il Novecento. E poi ancora la signora in blu. Lei quale preferisce, se ne preferisce una, o quale lei come si definirebbe, naturalmente, riguardo al suo rapporto con la letteratura e dunque al suo lavoro di traduttrice?
Sono definizioni molto affettuose e gentili, delle quali io ringrazio chi le ha formulate. Io non mi identifico in nessuna di queste definizioni, ho semplicemente svolto una professione, un lavoro al servizio della grande letteratura tedesca e nel desiderio di una restituzione adeguata, degna e possibilmente creativa.
La sua è stata una lunga e brillante carriera, sin dagli inizi per l'editore Franco Angeli, poi il passaggio a Boringhieri, ad Elfi, infine Mondadori. Le è rimasto qualche sogno nel cassetto o magari anche qualche rimpianto?
Nessuno di noi invecchia senza un sogno nel cassetto. Certo, anch'io come tutti ho qualche sogno nel cassetto e ho qualche rimpianto. I sogni nel cassetto, non so, sono quelli... Mi dispiace di non aver avuto l'opportunità, quando ancora avevo le forze per farlo, di tradurre Kafka. Questo sarebbe stato per me una cosa bella e importante, perché è uno scrittore che amo immensamente e che meriterebbe una nuova traduzione, non c'è dubbio, però adesso è troppo tardi, è troppo difficile, è troppo gravoso per me cominciare questo, quindi forse sì, questo rimpianto ce l'ho.
Ecco, a proposito di Adelfi, in un recente articolo ha sottolineato il suo dispiacere che nel ricordare Roberto Calassi, da poco scomparso, i media in generale si siano dimenticati della figura di Luciano Foà e della sua impostazione intellettuale in particolare. Ecco, com'è stato lavorare con loro? Cosa gli hanno insegnato?
La morte di Calasso ha suscitato, come è normale, come è giusto che sia, grande emozione, grande commozione, grande dolore in tutti coloro che amano la grande editoria, la importante editoria e la grande letteratura. E questa emozione e questo dolore, naturalmente, io non posso che condividerlo. Tuttavia, la ansia di trasmettere una immagine di Adelfi identificata totalmente con Roberto Calasso non mi trova d'accordo, nel senso che l'Adelfi, io l'ho conosciuta a partire dal 1979 fino al 1995, quando ho lasciato la casa editrice, l'Adelfi è stata certo fortissimamente segnata dalla personalità di Calasso, che già negli anni in cui c'ero io aveva un ruolo assolutamente decisivo all'interno della casa editrice. Ma innanzitutto la casa editrice è stata fondata da Luciano Foà, che aveva un rapporto strettissimo con Roberto Baselen, c'è stato poi Alberto Zevi, insomma, le case editrici sono un lavoro collettivo, sono un lavoro di squadra, e Luciano Foà, che era un uomo di grandissima raffinatezza, intelligenza, anche grande ironia, una tipica ironia ebraica, perché era molto... Ecco, è stato decisivo per la casa editrice Adelfi, di più di quanto si voglia far credere, ecco, di quanto l'Adelfi stesso voglia far credere. Io sono stata chiamata in Adelfi da Foà e da Calasso. Calasso lo conoscevo fin da ragazza, ci conoscevamo da ragazzini, perché Calasso ha vissuto a Roma, io ho passato la mia adolescenza, la mia infanzia e adolescenza a Roma, quindi ci conoscevamo quando avevamo 15 anni, ecco. E siamo più o meno coetanei, io sono un po' più vecchia di Calasso, ma non molto, insomma un paio d'anni. Perché mi hanno chiamato in Adelfi? Perché hanno apprezzato il valore e la qualità letteraria delle mie traduzioni di Freud. Quando io sono arrivata, quando loro mi hanno convocato, mi hanno chiesto di andare a lavorare lì, Io ho detto, ma no, ma io sono una filosofa, cosa faccio? Cosa ci faccio da voi che fate letteratura? Io sono laureata in filosofia, sì, adesso ho tradotto Freud, ma voi siete una casa editrice eminentemente letteraria. Era la grande stagione della Mitteleuropa allora. E loro mi hanno detto, no, no, noi ti vogliamo proprio per le qualità letterarie delle traduzioni di Freud. Tanto è vero che io sono andata in Adelphi e non mi sono occupata di Nietzsche, per esempio, che è, no, come, che sarebbe stato più logico, dati i miei studi, eccetera. Ho fatto sì un libro di Nietzsche, ma mi è stato chiesto di lavorare sulla letteratura tedesca. Avevano già delle traduzioni presenti nella casa editrice, di cui però non erano soddisfatti, e le prime cose che sono state fatte è stato proprio quello di, mi hanno chiesto di rivedere queste traduzioni. E questo è stato il lavoro prevalente che io ho svolto in Adelphi. Ho fatto un lavoro di revisore di traduzioni altrui. Poiché il revisore non può che essere un bravo traduttore, perché altrimenti il traduttore che si vede corretto, emendato il suo lavoro, non può aver fiducia in qualcuno che non ha una competenza pari o superiore alla sua, no? Pese. Si creerebbe un conflitto insanabile. Allora io ho chiesto, e mi è stato concesso, di svolgere una volta all'anno circa su un libro scelto da loro, fra l'altro non scelto da me, il lavoro di traduzione in proprio, no? Dico, fatemi almeno tradurre un libro in modo che il mio lavoro apparisse consono, opportuno anche a chi lo subiva, cioè i poveri traduttori che mettevano nelle mie mani severe i loro elaborati. E quindi io ho tradotto a molti autori, molti libri per Adelphi, di letteratura tedesca. Tedesca, austriaca, Thomas Bernhard, per esempio, è stato uno degli autori che io ho tradotto di più e di cui ho rivisto tutte le traduzioni che erano in Adelphi, quindi al limite talvolta quasi del rifacimento. Ecco. Quindi se lei mi dice cosa ho imparato da loro, ho imparato proprio il valore fondamentale della traduzione, anche per il successo commerciale, editoriale dei loro libri, cioè che la traduzione sia finalizzata non solo alla bellezza di un libro, ma anche al successo commerciale, l'ho imparato lì. In Adelphi questo è stato molto chiaro, e cioè che non c'è buona editoria se non attraverso le buone traduzioni. Addirittura qualche volta la buona traduzione si rivela essenziale. Essenziale, strumento di editoria di successo. Un esempio che mi piace fare, che non è neanche legato ai libri che ho tradotto io, perché non sarebbe assurdo. Non so, autori di grandissimo successo del catalogo Adelphi come Joseph Roth e Georges Simenon erano autori già presenti nella editoria italiana, erano stati già pubblicati in precedenza da editori magari meno importanti, e però tradotti da Adelphi hanno avuto questo grande successo. Cioè, non so, le faccio un altro esempio, Franz Werfel, un autore medio letterario, però grazie alla traduzione quella l'ho fatta io, ma ha avuto veramente un grande successo. Quindi questa cosa non era così presente alla coscienza degli editori italiani allora. E Adelphi l'ha insegnata a me, ma credo che l'abbia un po' insegnata all'editoria italiana.
Nel 1995, dopo parecchi anni in Adelphi, 16 anni se non mi sbaglio, lei ha trascorso in Adelphi, passa a Mondadori. Ecco, qui una mia curiosità, è stata una scelta troppo allettante oppure aveva bisogno di cambiare, a volte capita, dopo 16 anni, voglia di cambiare casa editrice, di fare esperienze nuove? Che cos'è Che cosa l'ha mossa in quel momento a prendere questa decisione o a fare questa scelta?
È un discorso molto personale. Ho lasciato la Delphi per alcuni dissensi che mi hanno portato a questa decisione e ho avuto questa offerta da Mondadori. Avevo già 55 anni, perciò è stata una sfida importante. Ho imparato da Mondadori un mestiere che non conoscevo, perché io ero stata appunto relegata a un compito molto esecutivo, che era quello della revisione di traduzioni tedesche oppure della traduzione in proprio di un certo numero di libri, ma non avevo mai svolto un'attività che implicasse una decisione editoriale, come invece la direzione di una collana come i Meridiani. Quindi, dal punto di vista professionale, l'offerta di Mondadori è stata un'offerta molto interessante, ma lusinghiera, una sfida irrinunciabile. Ecco. Oltretutto, il lavoro ai Meridiani mi è stato offerto con la garanzia di avere risorse, strumenti, persone, eccetera, che permettessero alla collana dei Meridiani di sbaragliare la concorrenza delle collane di classici presenti nell'editoria italiana, perché c'erano allora, c'era la Spiga di Garzanti, c'erano i classici Rizzoli, c'erano la Pleiade di Einaudi, insomma c'erano tanti editori che facevano dei libri analoghi, simili ai Meridiani Mondadori, che già esistevano da parecchi anni. E però mi è stato dato l'incarico da Gianni Ferrari, che allora era il capo della Mondadori, di investire su questa collana fino ad azzerare praticamente la concorrenza. Ed è quello che è successo, è quello che è successo. Non ci sono più altre collane di questo genere. Quindi, insomma, mi è stata data un'opportunità professionale che in Adelphi non avevo avuto.
Ecco, giustamente lei parlava degli inizi dei Meridiani. I Meridiani sono stati fondati, la collana, nel 1969 da Vittorio Sereni, e lei tra l'altro è stata anche la prima donna a guidare questa collana. Quindi, come diceva lei, una grande sfida, una responsabilità. E lei cosa ha portato di nuovo, o come sono stati i suoi Meridiani?
Ritengo di aver dato un'impronta personale importante alla collana, davvero, nel senso che se lei confronta i Meridiani che sono usciti a partire dal 1996, no, che sono i primi, fino adesso e tuttora, perché la collana dei Meridiani continua a pubblicare i libri che io ho progettato negli scorsi anni, perché io ho lasciato la casa editrice un anno fa, e i programmi editoriali della collana sono ancora quelli che ho fatto io, ma come è ovvio, no? Perché per costruire un Meridiano non è che ci vogliono 5 minuti, ci vuole qualche anno, no? Quindi tuttora e ancora nei prossimi anni i programmi editoriali della collana sono quelli che io ho impostato. Se lei confronta, dicevo, il catalogo dei Meridiani pubblicati prima del 96 e quelli dopo, si accorge delle differenze. Sono differenze molto cospicue. I Meridiani sono diventati molto più cospicui dal punto di vista quantitativo, sono in generale dei libri che vanno dalle 1500 alle 2000 pagine, mentre i Meridiani di prima erano molto più smilzi. Si è enormemente incrementato il peso della curatela, cioè delle cronologie, delle notizie sui testi, delle bibliografie, cioè tutto l'arredo filologico, critico dei Meridiani è stato fortemente rafforzato e incrementato anche quantitativamente. Dal punto di vista qualitativo, in particolare le cronologie sono diventate delle vere e proprie narrazioni biografiche, perché mi sono resa conto anche dalle lettere che poi ho ricevuto subito, eccetera, che la prima cosa che i lettori di Un Meridiano affrontano è proprio la vita dell'autore, no? Quindi queste vite, che sono spesso dei piccoli libri dentro il libro, raggiungono le 100 pagine, no? Ecco, sono la prima cosa che il lettore legge, la cosa che più gli interessa, quindi ci tengo molto che siano non solo molto informate, ma anche molto belle da leggere, non so come dire, che abbiano una affabilità narrativa che invogli il lettore ad affrontare i testi fondamentali che sono contenuti nel volume.
Senta, invece, quale spazio ha dato alla poesia?
Molto spazio alla poesia. Abbiamo fatto praticamente tutti i grandi autori del secondo Novecento. L'idea è nata subito, appena sono arrivata, ero da poco in casa editrice e c'è stato un convegno importante a Milano al Piccolo Teatro dedicato a Vittorio Sereni, al Meridiano, curato da Dante Isella, il grande filologo che qui in Svizzera conoscete perché ha insegnato a Zurigo. Ecco. La Mondadori aveva organizzato un bellissimo, importante, allora poi gli editori avevano più soldi allora, e quindi un importante, molto interessante convegno al Piccolo Teatro dedicato a Vittorio Sereni. L'aveva organizzato sia perché il libro è molto importante, ma anche perché Sereni era stato direttore letterario della casa editrice, quindi celebrare Sereni significava celebrare se stesso per Mondadori, no? Cioè era un convegno di autocelebrazione. E allora io sono andata, era molto interessante, eccetera, sono uscita da lì e ho detto, vabbè, ma se Mondadori ha dedicato Un Meridiano a Vittorio Sereni, che appartiene alla seconda generazione dei poeti del Novecento, no? Cioè, perché nel catalogo c'erano già i grandissimi, cioè Montale, Ungaretti, Saba. Ma allora però si può iniziare anche una seconda stagione dei grandi poeti del secondo Novecento, perché Sereni è morto abbastanza giovane, però ce ne sono tanti altri che o sono ancora vivi o le antologie della scuola non li contemplano tra i loro autori, invece. E quindi se abbiamo fatto Sereni, allora si può fare Bertolucci, si può fare Luzzi, si può fare Caproni, si può fare Zanzotto, e così è stato, li abbiamo pubblicati tutti. E adesso esce proprio fra pochi giorni l'ultimo Meridiano che ho progettato io come poeta, sto parlando di poeti italiani del secondo Novecento, ci sarà Sbarbaro. Quindi la poesia ha avuto nei Meridiani un posto grandissimo e le dirò che sono fra i libri più importanti e più letti della collana, e più sono difficili più vanno bene. Perché il Meridiano, che arreda i testi con notizie biografiche, notizie filologiche, riflessioni critiche, per i poeti è più prezioso, è più importante. Leggere poesia è più difficile, è arduo. Non solo, ma le singole raccolte dei grandi poeti stanno in libreria pochissimo tempo. No? Quindi, adesso se lei va in libreria anche cerca un importante volume di Zanzotto, che le posso dire, Dietro il paesaggio, tanto mi viene, il primo che mi viene in mente, non lo trova. Non lo trova perché non esiste il tascabile. Mentre se lei va in libreria e cerca un volume di Elsa Morante, Monzogna e Sortileggio, faccio un esempio, lo trova nei tascabili, no? E se lo prende e lo mette in tasca. Il Meridiano mi permette di recuperare libri che non trovo più in libreria, di avere una conoscenza a tutto tondo di un autore difficile, e mi dà degli strumenti di comprensione e di interpretazione fondamentali. Quindi più sono difficili questi poeti, più il Meridiano è prezioso e più viene comprato. uno dei meridiani che ha avuto maggior successo è Zeeland, ecco, che ha avuto 10-12 edizioni. Perché? Perché o lo leggi lì o non lo leggi. Mi spiego, non c'è altro strumento, non c'è altro modo se non attraverso il meridiano. Quindi il meridiano diventa un libro imprescindibile e non solo di consacrazione, mi capisce, come spesso avviene, no? Tu stai in un meridiano, lo metti in uno scaffale dedicato al Pantheon e lì sta e si impolvera. No, il Zeeland non è costruito per essere impolverato, ma è costruito per essere conosciuto. Ecco. E quindi sì, è una domanda molto importante quella che lei mi ha fatto.
Ecco, sempre restando nell'ambito dell'editoria, dicevamo, la prima donna a guidare la collana dei Meridiani, e in un'intervista che ha fatto per la serie Alti Orizzonti su Repubblica, era un dialogo con Caterina Soffici, una giornalista che le ha fatto qualche domanda, lei ad un certo punto ha detto: l'editoria è piena di donne comandate da uomini meno bravi di loro. Le volevo chiedere di commentare questa sua affermazione.
Ma chiunque abbia messo piede in una casa editrice sa che le donne sono molto molto presenti nelle redazioni, nei posti chiave dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista delle scelte, è vero, editoriali, ma sono poche, molto poche, le donne che comandano, le donne che hanno raggiunto delle posizioni apicali all'interno delle case editrici. Ma questo non deve stupire, perché questo succede in tutti i settori. La cultura maschilistica in Italia è prevalente, no? In generale chi comanda nella politica, nella società, nell'economia, eccetera, sono gli uomini. Nelle case editrici perché succede questo? Perché le posizioni apicali sono spesso ormai occupate da persone che hanno una forte cultura manageriale di tipo economico, no? Sono dei manager che si occupano che hanno più cultura manageriale che non cultura editoriale, d'accordo? Molte case editrici sono governate da persone che di libri non capiscono niente, non sanno niente. E questo è quello che succede. Le donne sono invece spesso molto competenti dal punto di vista intellettuale e professionale. E quando io dico che lavorano di più e meglio degli uomini che le comandano, intendo dire proprio queste, che sono spesso responsabili delle scelte e della qualità artigianale del prodotto, come ormai viene chiamato il libro, vero? Ma questo però non è che caratterizza solamente le case editrici, caratterizza la società italiana, nella quale le donne hanno un ruolo meno significativo dal punto di vista del potere e quindi della funzione del comando che non gli uomini.
Eccoci ritornati in studio dopo il brano, siamo qui in compagnia di Renata Colorni a Babe, il festival di traduzione e letteratura, siamo qui quindi nella seconda parte di Alice, ben ritrovati all'ascolto. Renata Colorni, veniamo adesso al suo libro a cui abbiamo già accennato, dal titolo Il mestiere dell'ombra, tradurre letteratura, libro uscito per la casa editrice Henry Bale. Vorrei iniziare da una sua affermazione che mi ha molto colpita. Credo solo in parte all'insegnamento della traduzione. Questo talento non si può insegnare. Ecco, lei questo talento quando l'ha scoperto per la traduzione? Quando ha capito di avere un talento per tradurre?
Allora, io cerco di dimostrare nel mio libro che è necessario per tradurre letteratura possedere un certo talento letterario. Talento letterario che può essere affinato, aiutato a emergere, come dire, può essere messo alla prova in diverse maniere, però come spesso il talento artistico non è insegnabile. Io non credo che dalle scuole di scrittura si diventi scrittori, non ci credo. Un poeta o uno scrittore è o non è. Ecco, da questo punto di vista anche il traduttore è o non è. Se il talento letterario è una delle caratteristiche fondamentali della buona traduzione, questo talento non è insegnabile. Naturalmente è insegnabile, sono insegnabili molte cose, la necessità di una consultazione accanita e accurata di tutti gli strumenti che la linguistica mette a disposizione, i dizionari, ma l'essenza della traduzione è una capacità letteraria, è un lavoro letterario la traduzione, quindi da questo punto di vista l'ho dimostrato nel mio libro, appunto.
Tra l'altro, perché si parlava prima anche dei suoi esordi in Adelphi e come è stata anche scelto, perché l'hanno chiamata, forse lei questo suo talento l'ha anche un po' scoperto traducendo Freud, perché appunto poi grazie a queste traduzioni le è stato detto che le sue erano traduzioni letterarie.
Sì, è stato così, cioè sono stata chiamata in Adelphi perché sono state apprezzate le qualità letterarie delle mie traduzioni di Freud, nel senso che è stato riconosciuto innanzitutto il talento letterario di Freud, cioè che Freud non era soltanto uno scienziato e uno scopritore, no? Ma è stato anche grande scrittore. Non dimentichiamo che, come Hillman ha più volte sottolineato, Hillman è un grande psicoanalista junghiano peraltro, ma a Freud non è mai stato dato il Nobel per la scienza, ma nel 1930 gli è stato attribuito il premio Goethe per la letteratura, e questo significherà bene qualcosa, no? E siccome io mi sono occupata di Freud in prima istanza della interpretazione dei sogni, di cui ho dovuto fare la revisione perché c'era già una traduzione e l'ho fatta, e la casa editrice poi ha pubblicato la traduzione che era di Facchinelli e Herma Trettel, però da me rivista, è vero, è stato proprio attraverso questo lavoro che ho scoperto la bellezza della scrittura di Freud e l'interesse per questo lavoro della traduzione letteraria.
Ecco, nel suo libro, se non sbaglio, racconta anche di come questo lavoro di revisione l'ha appassionata a tal punto che quasi lei ha pensato di studiare psicanalisi ad un certo punto.
Sì, al termine del mio lavoro su Freud, siamo nel 79, io avevo 40 anni, era stato talmente coinvolgente, talmente interessante, talmente profondo il mio interesse per il pensiero di Freud e per la sua missione nel mondo, che è quella di curare gli ammalati, ecco, che ho pensato, basta, io sì, adesso ho tradotto, ho fatto questo lavoro, però adesso mi dedico a questa disciplina, che è una disciplina terapeutica, per la quale abbiamo escogitato un lessico che può essere condiviso da tutti coloro che esercitano questa professione, da tutti coloro che leggono la letteratura psicoanalitica. È vero, quindi mi è venuta voglia e desiderio di dedicarmi alla psicoanalisi come professione. Lei lo sa forse, ma credo di sì, è che la psicoanalisi come professione esige però una lunga preparazione, una lunga formazione interiore ed esteriore, che è un'analisi personale alla quale fa seguito poi un'analisi didattica, no? Eccetera. Avrebbe significato per me la necessità, e io sono laureata in filosofia, quindi avrei dovuto anche cambiare, insomma, il corso degli studi, eccetera, eccetera, e quindi avrei dovuto smettere di guadagnare e cominciare a spendere, questa è la verità, no? Anche perché questa formazione è molto costosa, non me lo sono potuto permettere. Avevo 40 anni, avevo due figli adolescenti, non potevo farlo. E quindi ho rinunciato a questo desiderio. Però appunto a togliermi da questa incertezza è stata proprio l'offerta del Fiana. Ecco.
E lei nel suo libro, parlando del lavoro di traduzione, quindi come lei l'ha inteso, come lei l'ha portato avanti, ad un certo punto ci dice: l'atteggiamento del traduttore è quello di chi non si appaga di sé e trova consolazione e soddisfacimento nell'appollaiarsi sulle spalle di un gigante. Ecco, ci racconti un po' questa immagine, questa metafora.
È difficile riassumere in poche parole un concetto così complesso al quale nel mio libro ho dedicato diverse pagine. Comunque ci provo. Ecco. Il traduttore svolge innanzitutto un servizio. Il lavoro del traduttore letterario è quello, è un lavoro di comprensione profonda dei contenuti di un libro, no, di un testo, comprensione che esige studio e conoscenza della materia di cui lo scrittore si occupa, soprattutto quando si tratta di libri di saggistica, no? Per i libri di saggistica è fondamentale che il traduttore si impadronisca della materia di cui sta parlando e quindi faccia propria la cultura specifica che sta alla base della scrittura, anche letteraria, come il caso di Freud, però c'è dietro una cultura specifica di carattere scientifico, tecnico. Quindi il traduttore, che è lì per servire, dicevo, deve da una parte, soprattutto quando si tratta di saggistica, impadronirsi della cultura di fondo che ha dato luogo alla scrittura di quel testo. Ma non solo questo, deve anche penetrare in tutte le sue increspature, in tutte le sue sottigliezze, in tutte le sue idiosincratiche particolarità di una scrittura, della originalità, dello stile dello scrittore. E tutto questo farlo proprio, immedesimarsi, farsi invadere dalla voce di questo autore, farsi invadere e farsene interprete. Allora, infatti molti hanno sostenuto, io sono convintissima di questo, che non ci sia migliore interprete di un testo che il traduttore, cioè il traduttore è un interprete essenzialmente. Allora, cosa succede? Che il lavoro del traduttore è un lavoro che ha due fasi, secondo me. Uno è proprio quello di una fase totalmente servile, di azzeramento di sé, di entrare dentro quel testo facendosene invadere, no? Proprio cogliendone le particolarità e facendo in modo di dimenticarsi di sé. E anche cercare di far sì che gli altri si dimentichino di lui. Tenga conto che il più grande complimento che un traduttore può ricevere, almeno a me è successo questo adesso recentemente, una piccola cosa di Hofmannsthal, è che uno ti dica: è molto bello, sembra scritto in italiano. Cioè, perché? Perché allora vuol dire che il traduttore si è fatto invisibile in quanto intellettuale della propria lingua e si è fatto interprete pienamente dell'autore. Ecco, quindi da questo punto di vista è appollaiato sulle spalle di un gigante, no? E devi spiare tutto quello che quel gigante ha detto, ha fatto. Beh, seconda fase. Seconda fase è una fase pura creativa, è una fase inventiva, è una fase autoriale, è una fase di fierezza e orgoglio delle possibilità della propria lingua, e cioè della lingua d'arrivo. Cioè la lingua di partenza è stata assorbita totalmente, la lingua d'arrivo deve essere sfruttata nelle sue infinite possibilità di... Leopardi ci racconta come queste possibilità nella lingua italiana siano infinite, e allora il lavoro del traduttore, che era totalmente servile, diventa un lavoro invece creativo. Ecco, questo è un po', io lo chiamo nel mio libro, un percorso da montagne russe, e cioè ti cali nel totale annientamento di te per ritrovare in te un orgoglio e quasi uno scatto di creatività.
Senta, a proposito di giganti, non si può non pensare a Thomas Mann e alla traduzione della Montagna Incantata, libro al quale lei ha dato un altro titolo, La Montagna Magica, uscì nel 2010. Ci può raccontare come è arrivata a cambiare questo titolo?
Vorrei dire innanzitutto che questa decisione l'ho presa insieme a Luca Crescenzi, che ha scritto un bellissimo saggio introduttivo e ha preparato per questo libro, La Montagna Magica, un commento veramente straordinariamente interessante. È una decisione che abbiamo preso insieme e che è fondata in maniera molto semplice, direi, è fondata innanzitutto su una constatazione ovvia, che è quella che in tutte le lingue del mondo Zauberberg è intitolato Montagna Magica, perché in inglese, in francese, in spagnolo, da nessun'altra parte è stato tradotto in un altro modo. Ricordiamoci che Zauberberg fa pensare a Zauberflöte, ma soprattutto noti bene che l'aggettivo incantata è molto bello, è molto suggestivo ed è in qualche modo incantatorio, no? Ecco, e quindi il pubblico italiano fa fatica a rinunciare a questo bellissimo titolo, che è un titolo in qualche modo fuorviante, perché la montagna non è passivamente ammantata di incanto, ma è attivamente produttrice di incanto, di malia, ma anche di sortilegio, ma anche di magia nera. Il libro, fra l'altro, è intriso di cultura esoterica, magica, eccetera. Quindi magica è un aggettivo attivo, incantata è un aggettivo passivo.
Per rimanere ancora un attimo su questo testo, sulla Montagna Magica, lei l'ha definita, questa traduzione, questo lavoro di traduzione che lei ha fatto, una sfida intellettuale indimenticabile. Ecco, che cosa è stato indimenticabile, o che cosa c'è stato di particolare in questo lavoro di traduzione?
La cosa particolare è stata quella di rispettare la sottilissima, complicatissima e pervasiva tecnica dei leitmotiv che attraversano tutto il volume. Cioè è un arazzo la Zauberflöte, che ha dei punti focali che si ripetono, che si iterano, cioè è un libro profondissimamente musicale e fortemente erotico anche, no? Perché e inseguire gli infiniti leitmotiv che costellano la narrazione è stato molto emozionante.
Renata Colorni, allora, visto che abbiamo il libro proprio qui con noi fisicamente, con questa bellissima copertina, innanzitutto una domanda sull'editore Henry Vale, che fa delle edizioni molto curate, molto particolari, e in particolare E specialmente questa copertina anche ha qualcosa da dirci.
Questa domanda mi fa molto piacere perché questo libro, per la costruzione di questo libro, io ho avuto un compagno di strada eccezionale, che è l'editore Vincenzo Campo e Francesca Boncompagni, che mi hanno veramente, sono stati i miei complici nella costruzione di questo libro. È un editore di un'eleganza, di una precisione, di un'accuratezza e di una perfezione artigianale come è veramente raro incontrare. Non solo il libro è una carta bellissima, una stampa meravigliosa e le immagini che lo accompagnano, che sono le copertine delle prime edizioni di alcuni dei libri che ho tradotto e di cui è data qualche riga che li illustra, è vero. Quindi non solo questo libro, insomma, si presenta come un oggetto d'arte, onestamente, ma è stata immaginata e poi realizzata la copertina, c'è cioè in copertina un'immagine di Enzo Mari. Enzo Mari è stato un grandissimo grafico ed è stato il grafico che ha fatto la copertina delle opere di Freud per Borghieri. Una bellissima copertina bianca e nera, riga, un razionalismo di rarissima eleganza. Ci ha dato l'autorizzazione a usare questa immagine, ci è arrivata pochi giorni prima che Mari e sua moglie, Lea Vergine, morissero di Covid a Milano. E quindi è stato per me motivo di grandissima commozione e gratitudine per questa concessione e anche gratitudine per il mio editore Henry Bale, che ben prima che succedesse questa tragedia aveva immaginato per questo libro la copertina di Mari, al quale sono legata profondamente per le opere di Freud.
E allora, teniamo un attimo ancora in mano il libro. Lei diceva ci sono queste copertine originali di alcune delle opere che lei ha tradotto incollate a mano. Io dei diversi racconti che lei fornisce nel libro a proposito delle traduzioni che lei ha fatto di questi testi, mi ha molto colpito quando racconta dell'opera di Franz Werfel, di cui anche qui c'è la copertina originale, che in tedesco si intitola Eine blassblaue Frauenschrift, come per tutte le altre opere c'è una piccola citazione. Allora Renata Colorni, per concludere questa bella chiacchierata, ce la legge.
Tutta questa maledetta faccenda, pensò con convinzione, era dovuta all'ambiguità del suo cuore, troppo tenero, ma nello stesso tempo troppo incostante. Tutta la vita aveva sofferto per quello che chiamava il suo cuore guasto. L'espressione non era elegante. Lui stesso se ne rendeva conto, ma esprimeva in maniera appropriata il suo disagio psichico.
Allora Renata Colorni, chiudiamo con questa lettura, con questa citazione tratta dal romanzo di Franz Werfel. È stato un piacere averla ospite qui con noi oggi ad Alice. Grazie per essere stata con noi e buon proseguimento qui a Bellinzona al Babel Festival.
Mille grazie, buonasera.